della musica di Manuel Agnelli.
Se volete ascoltare Leoni per Agnelli avete scelto il momento giusto, perché questo è Leoni per Agnelli e io sono maliziosamente Emanuele Agnelli e vi annuncio con sicurezza degna di miglior causa, non certo questa, che in questa puntata parleremo di Beautiful Losers nel
mondo di Manuel.
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 Manuel. Il mondo di Manuel.
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 Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Okay. Chi sono i beautiful losers? Quelli che potremmo definire magnifici perdenti? Cioè, cosa c'è di magnifico nell'essere perdenti? Se ci teniamo alla lettera, nell'essere perdente c'è poco, anzi non c'è niente di magnifico, ma in realtà dipende sempre dai punti di vista, perché per esempio se essere perdenti vuol dire rinunciare al successo, allora le cose cambiano, perché tra fare il pupazzo ripetendo sempre le stesse canzoni e le stesse cose e rinunciare ai soldi per cantare quello che più ti piace facendo la musica che vuoi senza curarti dei numeri e della quantità di soldi e di fan, alla fine non so qual è la scelta giusta, sinceramente, essere felici o essere infelici di successo. Noi stasera raccontiamo quelli che per scelta, per vocazione o forse anche solo per un gioco del destino, dopo aver conosciuto il successo hanno indirizzato la loro vita sulla seconda casella. Il primo nome che ci ha fatto venire in mente il racconto di questa puntata è Alex Chilton, un personaggio che ha avuto un'influenza enorme nella storia del rock, eppure è sempre rimasto una figura di culto. Chilton era di Memphis, la città di Elvis, ma soprattutto una delle capitali del soul e del blues, la città della Stax, della Hay Records di B.B. King, Old Green, Isaac Hayes, la città dove era nata Rita Franklin e dove è stato ucciso Martin Luther King. I giovani bianchi negli anni 60 si trovavano in una città in cui si faceva musica in un ambiente integrato e pieno di fermento. Così, ancora adolescente, Alex Chilton fonda i Box Tops e ottiene un clamoroso successo con The Letter, un brano che va al primo posto in classifica in America e in mezzo mondo. L'inizio di una carriera folgorante? Al contrario, purtroppo, l'inizio di un percorso simbolo di cosa significa essere un beautiful loser. Ascoltiamolo questo brano leggendario, The Box Tops con The Letter.
Give me a ticket for an airplane. Ain't got time.
Era The Letter dei Box Tops. Siete all'ascolto di Leoni per Agnelli in una puntata dedicata ai Beautiful Losers. Abbiamo cominciato da Alex Chilton che, ragazzino, ha successo in tutto il mondo, ma da quell'exploit ricava pochissimi centesimi, forse un segno del suo karma. La sua seconda avventura musicale è un'altra tappa fondamentale del rock, ma davvero loser. I Big Star, una band seminale, se ce n'è una, senza i Big Star, per esempio, non sarebbe esistito il power rock, gli R.E.M., anche i Replacements e poi tutti i gruppi che da questi sono derivati. Ma per quanto riguarda Chilton, i Big Star sono il capitolo importante di una traiettoria esistenziale da Maverick, che ha sempre seguito una sua strada e che alla fine è morto perché non poteva permettersi i costi della sanità americana. Sentiamoci i Big Star, Try Again.
Lord, I've been trying.
Allora, Try Again, The Big Star, siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli e in questa puntata sto parlando di splendidi perdenti. Vi sembrerà assurdo, almeno a qualcuno di voi, ma un personaggio che si è costruito una vita e una carriera da beautiful loser è Van Morrison. Certo, tutti diranno che Van Morrison è conosciutissimo, è perfino un sir, è un cavaliere, ma è uno degli uomini più incazzati e rancorosi del mondo dello show business, e poi a 19 anni con i Them ha inciso Gloria. Avrebbe potuto andare avanti cavalcando l'onda della British Invasion e invece lui si è subito incasinato. Le prime registrazioni soliste vengono pubblicate senza il suo consenso, si trasferisce in America dove si trova in difficoltà enormi, produce un album capolavoro che, come spesso succede, è un disastro commerciale, sto parlando di Astral Weeks, lontanissimo da ogni idea di hit. Per molti è uno, per esempio, degli album più importanti di tutti i tempi, uno dei miei favoriti in assoluto. Probabilmente uno diverso da Van Morrison con Moon Dance avrebbe campato tutta la vita, ma l'incazzatissimo Van the Man ha continuato ad andare avanti per la sua strada nell'odio per l'industria, per i media e buona parte dell'umanità, e quindi poi alla fine un po' è stato rigettato. Quindi è riconosciuta la sua grandezza artistica, però se parliamo di consenso commerciale eccetera eccetera eccetera, forse poteva avere molto molto di più. Ascoltiamolo, un brano di Van Morrison, Into the Mystic.
We were born before the wind, also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was won as we sail into the mystic. I can now hear the sailors cry, smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have the fear that I wanna rock your gypsy soul. Just like way back in the days of old. Yeah, magnificently we will fold into the mystic. That foghorn blows, you know I will be coming home. Yeah, when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have the feeling that I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the day. Together we will fold into the mystic. Come on, girl.
Agnelli. Leoni per Agnelli.
Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli e per certi aspetti il ritratto perfetto di Beautiful Loser è quello di Mark Hollis, uno che ha mandato all'aria il grande successo commerciale dei Tok Tok per seguire una sua strada anticommerciale che ha posto le basi del post rock. Infatti, dopo aver sbancato le classifiche con It's My Life e Such a Shame, Hollis ha portato i Tok Tok in un terreno sperimentale affascinante che era l'espressione diretta dell'allergia di Hollis nei confronti della musica tutta immagine e fighetteria degli anni Ottanta, tipo Duran Duran, gli Spandau Ballet, gli UM, eccetera, eccetera. Non per niente, dopo il primo disco di Tok Tok, pubblica Spirit of Eden, un album sperimentale, un gioiello minimale che distrugge volutamente il successo della band e proietta Mark Hollis verso la dimensione di un artista di culto, un caso di scuola di artista che sceglie la libertà espressiva e non si piega alle leggi del successo. A mio insindacabile parere, Spirit of Eden è un capolavoro epocale comunque, quindi ne valeva assolutamente la pena. Nel 98 però Mark Hollis addirittura ha abbandonato le scene dopo un bellissimo album solista. Ascoltiamoci Eden dei Tok Tok. erano i Tok Tok con Eden. Negli stessi anni dei Tok Tok, tra i protagonisti della New Wave c'è una band che a me piace moltissimo, gli Ecstasy, che hanno inciso alcune delle cose più originali di quegli anni, per esempio il doppio album Drums and Wires. Alla guida della band c'era Andy Partridge, uno stranissimo personaggio collezionista maniaco di soldatini e fumettaro, che viene considerato un po' il nome tutelare del Britpop. Non che gli altri musicisti degli Ecstasy contassero meno, però lui era un po' il nome tutelare di quel periodo. Si sa che la consacrazione mondiale di una band è il primo tour americano. Alla prima tappa del primo tour americano degli Ecstasy, Andy Partridge è finito all'ospedale. Non si sa bene se per eccessi di LSD o per attacchi di panico naturali. Fatto sta che la sua carriera live è finita lì. Da quel momento Partridge è diventato un produttore molto richiesto, Blur compresi, ma nel frattempo ha cominciato una guerra personale contro l'industria, e non solo, visto che per molto tempo non è neanche proprio più uscito di casa. Tra i suoi ultimi lavori ci sono due raccolte natalizie, My Failed Christmas Career, che è un titolo meraviglioso, con canzoni festive scritte con l'intenzione di venderle ad altri artisti, e a parte due canzoni registrate dai Monkees, il resto non ha mai trovato acquirenti. Oggi a 70 anni ha smesso di scrivere canzoni, ha detto che è entrato nell'età dell'astinenza, quindi ascoltiamoci quelle che ha già fatto, che valgono veramente la pena. Questo è davvero un classicone degli Ecstasy, si chiama Making Plans for Nigel.
We're only making plans for Nigel. We only want what's best.
He must be happy in his world. Game.
Era Making Plans for Nigel degli XTC, uno dei brani scelti per questa puntata dedicata ai Beautiful Losers, i magnifici perdenti, meravigliosi perdenti. Il country ha prodotto un'epopea degli sconfitti e dei disastri esistenziali. In mezzo a questi disastri è vissuto Johnny Cash, un uomo che nella sua vita non è mai riuscito a seguire una traiettoria lineare. È stato una superstar con un proprio show televisivo dove si esibiva al fianco dei nomi più grandi dello spettacolo americano e anche una sorta di reietto naufragato nei suoi disastri. Un gigante tormentato, insofferente alle regole, che ha contribuito parecchio alla nascita del rock and roll e che fa parte di quella generazione di pionieri che ha cambiato le regole della musica girando l'America in macchina, ingozzandosi di pasticche per suonare 5 o 6 concerti a notte, e alla fine quella vita senza tetto né legge gli è rimasta dentro fino a rischiare di morire. Johnny Cash, The Man in Black, ha avuto un'uscita di scena clamorosa, un grande progetto discografico organizzato da Rick Rubin in cui Johnny Cash interpreta un repertorio rock già esistente, diciamo, di altri autori alla sua maniera, dimostrando come un grande artista possa cambiare la vita delle canzoni, ridare vita alle canzoni. E questo progetto, dopo anni di oblio nei quali era stato quasi dimenticato, se vogliamo, gli ha ridato un'uscita di scena grandiosa. Ascoltiamoci Personal Jesus dei Depeche Mode nella versione di Johnny Cash.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Leoni per Agnelli.
50 del filo, una sola vasca per scoprire chi sarà il campione del mondo. C'è Thomas Chacon in corsia numero 6. E lì davanti Thomas, al tocco, Thomas Chacon, campione del mondo.
segundo, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, Maradona, genio, genio, genio,
Infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport. E io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30, naturalmente qui su Radio 24. E in podcast la versione extra large su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Per Agnelli.
Siete sempre a Leoni per Agnelli, io sono misericordiosamente Manuel Agnelli, stiamo parlando dei Beautiful Losers, dei meravigliosi perdenti. In questa galleria di personaggi non poteva mancare Jeffrey Lee Pierce, il geniale fondatore dei Gun Club, uno che ha programmaticamente scelto di stare sempre dalla parte sbagliata della vita. Aveva un talento smisurato, è stato uno dei pochi che è riuscito a dare un suono originale al blues, un nuovo suono originale al blues, e innestarlo con naturalezza nel post-punk. Aveva tutte le possibilità, ma purtroppo con le dipendenze e le sostanze si è rovinato la vita. Mark Lanegan, che appunto io conoscevo molto bene, eravamo amici, era un fan sfegatato, avevamo in comune questa cosa, era un fan sfegatato dei Gun Club di Jeffrey Lee, andava spesso a Los Angeles a trovare Jeffrey Lee e mi raccontava che ogni volta che lo accoglieva Jeffrey Lee gli faceva sentire un assolo di Hendrix, perché era ossessionato dall'imparare tutti gli assoli di Jimi Hendrix alla chitarra, che è una cosa che è senza senso, considerato che fra l'altro è merito di Jeffrey Lee Pierce se io mi sono messo a suonare la chitarra al posto del pianoforte, perché adoravo il suo stile chitarristico. Comunque ha scritto delle canzoni veramente che sono la rinascita del blues, pensiamo alla folgorante She's Like Heroin to Me, con il suo incedere quasi punk, che sono un campionario di immagini devastanti di una vita che si sta sbriciolando in un amore tossico. Sentiamocela, She's Like Heroin to Me dei Gun Club.
Looking up and crying because I thought it was up to you. She's like heroin to me.
era She's Like Heroin to Me dei Gun Club. C'è un altro universo musicale che ha prodotto una straordinaria galleria di Beautiful Losers, il jazz. Di nomi se ne potrebbero fare un'infinità, però per il nostro racconto direi che il personaggio perfetto è Chet Baker, uno che ha letteralmente preso a calci la possibilità di essere un divo. Era bello come James Dean, aveva un suono inconfondibile, cantava con una voce quasi femminile che l'aveva portato nelle classifiche pop. La sua dannazione è stata l'eroina, che per lui è stata una scelta di vita. Il quartetto con Jerry Mulligan gli aveva dato lo status di star, ma in realtà lui ha sempre preferito una vita randagia. Chet Baker oggi è un mito, ma davvero è stato uno che ha vissuto in the dark end of the street. È morto cadendo giù dalla finestra di un albergo di Amsterdam. Non si capisce bene se è caduto per incidente o buttato dalla finestra di un albergo di Amsterdam dal pusher che reclamava, diciamo, i soldi per la dose. Viveva in Europa, viaggiava sulla sua Giulietta, portava i sandali anche d'inverno perché aveva i piedi gonfi. Con l'Italia aveva un rapporto molto speciale, da noi qui tutti lo chiamavano Chet. Sono tanti musicisti italiani che sono cresciuti suonando con lui. Quando gli spacciatori gli ruppero i denti e quindi appunto gli impedirono poi di suonare la tromba, in realtà lui rieducò il labbro da trombettista, passando molto tempo nel leggendario Music Inn di Roma, dove era di casa, e riuscì a ricrearsi un suono tutto suo, tutto molto particolare, approfittando addirittura dell'incidente, se vogliamo chiamarlo così. Quando nel 1988 uscì Let's Get Lost, il documentario biopic diretto da Bruce Weber, che fu un caso mondiale, Chet si tenne alla larga dalla hype generato da quel bellissimo film, con quella faccia piena di rughe che non aveva cancellato la bellezza di un tempo. Raccontava quanto fosse noiosa la vita sul set, dove si aspettavano ore per girare pochi minuti di scene, lui che ha passato tutta la vita a improvvisare un chorus dopo l'altro, no? Siamo arrivati adesso alla fine della puntata, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, vi ricordo che Leoni Pranielli va in onda tutte le domeniche alle 19:15 e in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e assistenza e Gianmarco Ferronato in regia. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con Chet Baker e I Fall in Love Too Easily.
I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Thank you. what should be, well, schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love.